Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
Oh, we could fly.
This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes, real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
C'è una cosa che ci accomuna a tutti quanti, una cosa che abbiamo fatto almeno una volta nella vita, forse di più, un'esperienza di quelle mistiche, di quelle che ci rimangono impresse nella memoria per sempre. Sto parlando dell'arte delle figure di merda. Chi non ha mai provato l'ebbrezza di vivere un momento tanto suggestivo si è perso una bella esperienza di vita. Non sa cosa si prova quando un profondo turbamento assale il nostro essere, facendoci sentire ignobili, miserabili, disonorevoli.
Disonore su di te, disonore sulla tua mucca!
E in quei momenti vorremmo solo avere un bel mantello dell'invisibilità e sparire. Puff! Fortunato Harry Potter. Invece no, noi sfigatissimi babbani queste fortune non le abbiamo. Quindi se ci rendiamo ridiculous, ci tocca l'arduo compito di far fronte a tutto ciò che queste scomode situazioni comportano. Far pace con le nostre emozioni. Emozionante. La paura del giudizio, l'ansia sociale, il senso di colpa, l'imbarazzo, la vergogna. Questo fantastico cocktail emotivo è ciò che permette a noi esseri sensibili di preservare la nostra immagine, di proteggere la nostra integrità, di salvarci il culo, insomma. Ma tutto ciò è positivo. George Bernard Shaw diceva: il valore di una persona dipende dal numero delle cose per cui si vergogna. Queste emozioni ci aiutano a sopravvivere alla pressione sociale, a difenderci da sguardi giudicanti e sparlottanti come vecchie pettegole. Non è male tutto sommato. Pensate che quando sviluppiamo questo fascio incredibile di sensazioni, abbiamo soltanto 2 anni. 2. Neanche mi ricordo di averli mai avuti, 2 anni. Si stima che rispetto alle emozioni primarie, felicità, tristezza, paura, eccetera, le emozioni secondarie giungano noi proprio verso quel periodo di età, pronte a farci sentire inadeguati e frustrati. E poi dicono che l'infanzia sia un periodo spensierato. Ma è una gioia. In realtà è lì che arriva il dramma, quando dobbiamo iniziare a fronteggiare sensazioni distruttive che arrivano dai nostri animi più profondi, dagli inferi della nostra psiche, e qualcuno dentro di noi inizia a ripeterci: fai schifo! Buh! Non va bene! E iniziamo a provare un senso di vergogna. Ma che cos'è la vergogna? Bravi, ottima domanda. Viene definita come l'emozione dell'autoconsapevolezza e arriva in seguito all'autovalutazione di un fallimento personale rispetto a uno standard desiderato e in accordo a modelli comportamentali condivisi. Tutto da soli facciamo. Autoconsapevolezza, autovalutazione. Il nostro cervello sta diventando una concessionaria. Insomma, è legata a una valutazione negativa di noi stessi. E via che si va alla ricerca di qualsiasi segnale che possa confermare i nostri sospetti, con indagini degne da signora in giallo. La vergogna può far nascere quella sensazione di inadeguatezza, tramite cui mettiamo in discussione non tanto quello che abbiamo fatto, ma quello che siamo. Cioè ci identifichiamo nell'errore, sei tu l'errore, cioè io, cioè insomma avete capito. La difficoltà più grande sta nel fatto che la vergogna derivi da un conflitto interno, non esterno. Questo quindi va a minare la nostra integrità e la fiducia nelle nostre capacità. Ma facciamo un passo indietro di un paio di secoli. Darwin, teoria evoluzionistica. Figurati se non doveva mettere il becco anche su questo. Secondo Charles, la vergogna si è sviluppata al fine di garantire la permanenza dell'individuo all'interno del proprio gruppo sociale di riferimento. Insomma, una sorta di rito di iniziazione per capire se puoi far parte di un branco. Tu provi vergogna? Sì, signore, arruolato. Presentare agli altri un'immagine positiva di sé gioca un ruolo fondamentale nell'evoluzione della nostra specie. Nel momento in cui siamo ben accetti in un gruppo, abbiamo accesso a risorse che da soli non potremo mai ottenere. opportunisti. La vergogna arriva proprio quando dentro di noi nasce il dubbio che quell'immagine positiva sia a rischio, è stata minacciata. Se la nostra reputazione è messa in discussione, il cervello innesca una serie di reazioni fisiologiche nel corpo che portano appunto a provare vergogna. E via di segmentali su cosa penserà l'altro di noi, sul rifiuto della società nei nostri confronti, esilio imminente solo per essere scivolati e sul ghiaccio di fronte a tutta la scuola. Non ce n'è. La nostra immagine sociale è irrimediabilmente compromessa. Facendo un salto in avanti veniamo catapultati in quella che è definita shame culture o civiltà della vergogna. In inglese suona sempre tutto più figo. Per shame culture si intende una società in cui, se non vengono seguiti certi modelli comportamentali, si solleva una certa
condanna
nei nostri confronti da parte della comunità al fine di farci vergognare di noi stessi. Chi utilizzò per prima questo termine fu l'antropologa americana Ruth Benedict in un saggio pubblicato nel 1946, con cui ha dato origine alla contrapposizione tra cultura della vergogna e della colpa. In seguito Eric Dodds ne parla nella sua opera I greci e l'irrazionale per descrivere il modello su cui si basa la civiltà omerica. Eric sosteneva che i grandi eroi, Ettore, Achille, Agamennone, non si sentissero realizzati. Non fraintendeteli, poverini. Si sentivano degli Avengers, super fighissimi, ma per ovvie ragioni anche il resto del mondo avrebbe dovuto considerarli tali. Giusto per evitare fraintendimenti, ecco. La vergogna è un'emozione facilmente riconoscibile se la analizziamo dal punto di vista del linguaggio del corpo. E non è un bello spettacolo. Sudorazione, rossore in viso, tachicardia, il corpo che si piega su se stesso sembra di essere stati colpiti dalla maledizione Cruciatus.
Crucio!
Oggi ce l'ho con Harry Potter. Fatevene una ragione. In tutto ciò l'espressione rimane impassibile, inespressiva. Sembriamo paralizzati. In natura è una tecnica molto utilizzata dagli opossum. Il termine scientifico è fingersi morti. Quindi se il mantello dell'invisibilità non dovesse bastare, buttatevi a terra e smettete di respirare per qualche secondo. Magari il vostro aggressore girerà i tacchi. Se invece vi viene da scappare, fate 5 passi di corsa e poi cadete. Altra tecnica della natura. Potrebbe essere più utile mordicchiarvi le unghie, fare smorfie col naso o costringere la bocca in quei terribili sorrisi forzati. Questi sono tutti segnali di profonda vergogna, anche di imbarazzo, sì, ma con la sostanziale differenza che quest'ultimo si attiva solo con la presenza fisica di altri, mentre per la vergogna è sufficiente la presenza immaginata. Mentre alcuni si accingono a gettarsi a terra e fare gli opossum stecchiti, ad altri però partono i 5 minuti sono colti da rabbia improvvisa, da una forte aggressività che sono pronti a scagliare contro il primo che passa. Diversi studi hanno confermato la presenza di correlazione positiva tra vergogna e aggressività e che questa compare nella maggioranza dei soggetti osservati. E tra gli anni 80 e 90 diversi studiosi si sono dedicati a questo tema. James Averill, studioso statunitense che si è occupato per anni proprio di rabbia e aggressività, nonostante con quel viso simpatico a me non sembri una persona aggressiva. Vabbè, comunque sostiene che la rabbia derivi dalla percezione di perdita di autostima. Lo psicologo Wicker, invece, arriva a dimostrare che la vergogna comporta il desiderio di nascondersi, ma anche di punire gli altri. Andiamo più a fondo. La vergogna produce la riduzione dell'arousal, cioè uno stato generale di attivazione e reattività del sistema nervoso in risposta a stimoli interni ed esterni. In questo modo blocca l'azione, riducendo il potenziale danno che potrebbe derivare da un'eccessiva reattività a emozioni molto intense. In pratica è la vocina nella testa che ci dice di fermarci prima di commettere un crimine. Ragionevole. Il problema è che non sempre funziona, specie se l'emozione è troppo intensa. Quindi scarichiamo la rabbia verso un'altra persona, acquisendo un parziale senso di controllo e di sollievo rispetto alla minaccia di rifiuto sociale derivata dall'esperienza di vergogna. Cerchiamo un capro espiatorio. Ecco. Bastardi. E qui le cose sono due: o andiamo in giro a rompere nasi ogni volta che inciampiamo, onesto, o accettiamo quanto accaduto comunicandolo con un linguaggio non verbale di sottomissione. Un po' come fanno i cani, eh? I cani, che esseri meravigliosi, pieni di empatia, carisma, peli così carini, intelligenti. Beh, ma i cani lo sanno quando sbagliano. Risolvono con gli occhi. Ossitocina, vuoimi bene. Ipnosi, quella è maledetta ipnosi. E invece no, illusi siete. I cani non provano questo tipo di emozione, la vergogna. È stato dimostrato che a questa curiosa specie animale manchi la piena coscienza delle proprie azioni. Gli occhioni dolci non sono per quello che hanno fatto, no. Loro non si pentano. È solo un gesto istintivo con cui cercano di scaricare ansia e stress in un momento di disagio. Sono gesti con il solo e unico fine di placare il loro disagio. Altruisti. A differenza dei gatti, questi animali così regali, maestosi, empatici, eh? Andiamo avanti. Anche la famosa ricercatrice Brené Brown parla di questo tema della vergogna. Più che altro lo studia da sempre. La vergogna come giudice pronto alla critica, a sputare sentenze, seduto comodamente sulla sua poltrona giudicante. Ci osserva, ci denigra. E questa vocina ci convince davvero, al fine di ciò che sostiene. Non valiamo, non siamo abbastanza, non ne facciamo una giusta. O meglio, non è che facciamo cose sbagliate, siamo noi ad essere sbagliati. Il problema arriva quando non riusciamo più a controllare questi pensieri, questa vocina, queste critiche gratuite e lasciamo che abbiano la meglio su di noi. Da quello che può sembrare un banale senso di vergogna o di imbarazzo possono venirne fuori cause molto più pesanti, situazioni fuori dal nostro controllo. La tendenza eccessiva ad essere soggetti di questi sentimenti distruttivi è risultato di un'idea negativa di sé, alimentata a volte da stimoli esterni che a nostro avviso vanno a confermare le nostre credenze. Non è una novità che alla vergogna si associno anche disturbi dell'umore, alimentari, ansia sociale, depressione, sintomi nuovamente alimentati da un mondo intorno a noi che ha perso la sua nota empatica, che non ci capisce e preferisce lo scherno alla comprensione. Di questo ne parla anche Monica Lewinsky. Eh sì, lei. Monica ha subito un grave scandalo alla fine degli anni 90 che ha totalmente stravolto la sua vita. Dopo anni ha deciso di parlarne apertamente, spingendo le persone a sensibilizzarsi su questo tema, che in seguito è stato connotato come cyberbullismo e che ogni anno e ogni giorno spinge centinaia e migliaia di persone a prendere decisioni drastiche per la loro vita. Ma citando di nuovo Brené Brown, c'è un antidoto alla vergogna. Si chiamano empatia e compassione. Ma non ci sono solo lati negativi della vergogna, per fortuna. A livello sociale attiva una serie di comportamenti che ci portano a comunicare all'altra persona un tentato riappacificamento, un profondo pentimento. E lo scopo di tutto questo è ristabilire la relazione precedente a qualsiasi fattaccio sia mai accaduto. Come spesso abbiamo detto qui, non c'è mai solo il bianco o il nero. La vergogna evolutiva ci permette di confrontarci con i nostri peggiori errori, ma ci spinge anche verso un senso di accettazione. Un po' come a dire, ma siamo umani, può succedere, tutti sbagliano. Bisognerebbe farlo davvero, accettare il nostro lato umano, vulnerabile, impacciato, quello che ci fa scivolare sul ghiaccio di fronte a tutti. Ma come si fa? Innanzitutto si vede e si accetta l'errore commesso, possibilmente senza arrampicarsi sugli specchi cercando giustificazioni. Non farebbero altro che alimentare il conflitto interiore, negare, allontanare da noi la responsabilità. Dobbiamo comprendere ciò che è successo. Qualcosa ha fatto accendere una certa sensazione dentro di noi. Perfetto, accogliamola, prego, benvenuta a caffè, eh? Facciamo amicizia. Se non puoi sconfiggerlo, almeno invitalo a cena. Una volta compreso ciò che ci ha portato a tale reazione, la parte più zen, la mia preferita. Accettazione, eh? Rendersi conto che dentro di noi giace un bambino arrabbiato e un po' rompiballe pronto a farci salire il crimine quando le cose non vanno un po' come dice lui, un po' nevrotico, diciamo. Insomma, attraversando il dolore che ci ha provocato questa tediosa sensazione di vergogna, riusciamo a tornare in un più sano equilibrio con noi stessi e con il mondo. Quantomeno non avremo più voglia di rompere il collo a qualcuno, vero? E se siamo dotati di un po' di dark humor, potente arma. Quella ci fa dribblare un mare di situazioni. Ci vorrebbe un corso di black humor. E se nemmeno questo basterà... gettatevi a terra e fingetevi morti. Come gli opossum. in igua tazza. Ma non ci riesco. Imminente. Una tecnica molto utile. Perché sono così scemo?